In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensiamo e preghiamo in questa messa per Piero Azzoni, che il Signore ha chiamato a sé, ricordandolo, pregando per lui, ringraziando anche per la comunione, per i tanti doni, e pregando per i suoi figli, per la sua famiglia.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 57, al versetto 14, al termine. Si dirà: spianate, spianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli sulla via del mio popolo. Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è santo. In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. Poiché io non voglio contendere sempre, né per sempre essere adirato, altrimenti davanti a me verrebbe meno lo spirito e il soffio vitale che ho creato. Per l'iniquità della sua avarizia mi sono adirato, l'ho percosso, mi sono nascosto e sdegnato. Eppure egli, voltandosi, se n'è andato per le strade del suo cuore. Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. E ai suoi afflitti io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, e io li guarirò. I malvagi sono come un mare agitato che non può calmarsi e le cui acque portano su melma e fango. Non c'è pace per i malvagi, dice il mio Dio. Parola di Dio.
E segnalo come una specie di conferma, vediamo qui alcune citazioni, per così dire, o rinvii alle pagine precedenti, a quello che chiamiamo il secondo Isaia, e vediamo anche le differenze o le reinterpretazioni di quei testi. L'unica cosa che mi pare di dover segnalare è il versetto 19, è difficile l'inizio del versetto 19, e perciò è stato reso in diversi modi, e la CEI unisce rispetto alla divisione che fa il testo masoretico. La CEI divide diversamente, non è solo la CEI, penso anche altri adottano questa soluzione, prendono l'ultima espressione del versetto 18, gli afflitti di cuore, adesso non so come traduce, non ce l'ho davanti l'italiano, ecco, e lo unisce al versetto successivo in questo modo, fornendo un complemento oggetto a una frasetta che non ha complemento oggetto, non si sa chi lo dice. Ecco, il testo del versetto 19 crea, creatore, poi è molto difficile tradurre, normalmente viene reso il creatore del frutto delle labbra. Bene, a voi la parola.
Adesso l'unica cosa che vorrei dire è questo, l'importanza del versetto di ieri, che cito: egli entra nella pace.
Beh, se questo versetto che ha citato Letizia, e forse pensava anche a Piero, anch'io un po' ho pensato che è una bella pericope quella di oggi, che richiama tanto anche il Salmo citato qua a margine, Salmo 130, che è il De Profundis. Ma a parte questo, il richiamo, a me il testo è piaciuto moltissimo, e soprattutto il versetto 15, che dice: io sono l'eccelso, il santo. Quasi ridondante questa descrizione del nome di Dio e della sua essenza, alto, eccelso, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. E la cosa che più mi ha colpito è che qui la consolazione sembra essere non tanto per la cattività di Sion o per gli umili del popolo, ma andando avanti sembra quasi essere per chi ha errato, per chi è stato anche per quelli a cui si rivolgevano anche le invettive che abbiamo appena letto, probabilmente. E come un invito, quello dell'inizio del primo Isaia, che dice: su, venite, discutiamo, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno come neve. E dice: se n'è andato per le vie del suo cuore, ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. E la pace di cui parla qui sembra essere non tanto la prosperità, ma la riconciliazione. Almeno l'ho letto così. La pace qui è la riconciliazione, come poi è ripreso anche da San Paolo. Pace mi sembra un singolare, pace a colui che è vicino e a colui che è lontano. È ancora, anche la Vulgata è così, mentre la 70 è al plurale, ai vicini e ai lontani. Ma a me è piaciuto il singolare perché è più personale, insomma, a ciascuno lo dice, non alla collettività.
Ma una parola brevissima, perché veniamo da luoghi difficili anche in termini personali, e senza aver preparato il testo, ma insomma il versetto 15, che davvero così è sconvolgente naturalmente, no? Ci parla del Signore alto, elevato, che dimora, no? Ecco, in eterno, il suo nome è santo. È chiaro che richiama anche nei termini la vocazione cosiddetta di Isaia, quindi l'inizio del testo, di Isaia 6, quando il Signore appare in questi termini al suo profeta nel Monte Santo, e poi dice che dimora appunto con il contrito e con l'umile, forse anche l'umiliato, direi, se ricordo bene, un testo che ricorre spessissimo nella tradizione ebraica, l'umile e l'umiliato di spirito per dare vita. Questo anche, non credo che significhi, anche con chi è così, ma significa che colui che pone la sua dimora, ecco questo termine shoken, no, che può richiamare la Shekinah, la dimora di Dio, che dimora nell'alto dei cieli, dimora con gli uomini in quanto sono così. Questa è la condizione, no? Cioè non è un anche inteso della serie, ma sì, consolo anche quelli che stanno male, ma è l'uomo in quanto è così, in quanto è umile, umiliato nello spirito, quindi nell'ultimo del suo essere, che è ravvivato nel senso forte, cioè riceve la vita da colui che pone il suo trono nell'alto dei cieli e lo pone ugualmente nel cuore dell'uomo, in quanto l'uomo è povero di spirito. Quindi è impressionante così questo, già come già ieri leggevamo, questa eredità della terra che richiamava fortemente le beatitudini, no? Beati miti, perché loro, soltanto loro, erediteranno la terra. Così qua ora ci viene detto che nella nostra umiliazione, nel nostro essere prostrati, non direi soltanto in senso morale, ma in tutti i sensi, ecco, questa diventa la precondizione, la vera beatitudine, perché il Santo di Dio dimora in noi, pone in noi la sua dimora, proprio in quanto siamo così. Beati i poveri spirito, perché è di essi, e soltanto di essi, il Regno dei Cieli.
Ma io mi sono trovata spiazzata davanti a questo testo. È stato detto che ci sono tanti richiami, va bene, però qui quando dice spianate, preparate la via, ma gli esuli sono già tornati, perché adesso qui ridice questo versetto, ecco. Poi sì, quello ha già detto Gigi, si ritorna appunto al capitolo 6, poi anche a altri capitoli, questo parlare di Dio in questo modo. E poi appunto trovo che Dio non torna nel Tempio, ma torna nel cuore degli umili e degli oppressi, che dimora lì. Quindi, insomma, io a capirlo proprio profondamente non ci sono riuscita, perché appunto ieri non ho fatto che sgridare ai capi, non ho fatto che dirne un sacco contro i capi, e oggi parla di questa via che è dentro ciascuno, non si parla più qui di rientro dalla patria, cioè degli esuli mi pare, ma si parla al cuore di ciascuno, c'è una via spirituale che deve crescere dentro di noi e che la fa poi lui, appunto. Mi sono arrabbiato tante volte, però è sempre lui che riprende il discorso e che crea dentro di noi la lode se aderiamo.
Sì, anche a me sembra che questa pericope valga per ognuno, perché quando ci sentiamo umiliati e oppressi troviamo la strada verso Dio. E quanto più invece ci arrabattiamo nei nostri meandri, siamo sterili, insomma, tiriamo solo su meno e fango. Penso che valga per ogni uomo.
Sembra un anatema l'ultimo versetto che dice: non vi è pace per gli empi, perché più su. Però dice: pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore, io lo guarirò. Lui è sempre lì, anzi si è avvicinato dall'alto, dal Monte Santo, si è avvicinato, lui è lì per guarire. E quindi non vi è pace per gli empi, e certo è da intendere come un punto di riflessione per riprendere la via in alto verso di lui.
Non vi è pace per gli empi, non dice non vi è pace per i gentili, per gli strani, per i nemici, non vi è pace per gli empi. Questo poi, come vedete, è un versetto che qualcuno ha messo anche come divisione del testo. L'ultimo versetto è la ripresa del capitolo 48, versetto 22, e avrà la conferma alla fine del libro in modo ancora più forte, l'ultimo versetto del libro, che non è propriamente un versetto allegro e confortante, ma riguarda gli empi, è anche un segnale della divisione del testo, secondo un certo tipo di divisione. Però ma io volevo sottolineare quello che avete già detto, anche quello che diceva Gemma, che dice che non ha capito, ma in realtà mi sembra che abbia fornito diversi spunti. Qui ci sono delle citazioni, a quanto pare, ecco, sono state ricordate, ce n'è una chiaramente, la ripresa del capitolo 40, versetto 3: preparate la via. In un certo, quindi c'è una continuità, ma c'è una differenza. Non ho l'impressione che qui, quando dice togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Questo mio popolo non è chiaro bene chi siano. L'impressione è che siano tutti quelli figli di Israele, eccetto gli empi, forse. Cioè sono in particolare coloro che hanno il cuore contrito e umiliato. Quindi la seconda segnalazione mi sembra questa. E come è già stato detto, questa sembra un passo avanti, cioè una cosa molto particolare, diciamo, caratteristica. Il fatto cioè che Dio non abita nel Tempio, diceva già prima anche non tradurrei anche, non c'è anche, io abito, ecco, nell'eccelso, nel santo eccelso e con l'umile. Questo era anche prima, che Dio abita nei cieli e sulla terra c'è anche prima. È tradizionale, no? Nella preghiera di Salomone, eccetera, si sa che Dio abita nei cieli, non è che il Tempio può contenere Dio. E però c'è una presenza, c'è un segno, e Dio abita nei cieli, abita, non qui, non abita nel Tempio, abita con chi fa lutto, con chi è umiliato e direi con chi fa lutto, l'espressione anche del versetto 18. Poi c'è un'insistenza in questo testo su questa categoria, che forse è anche un invito a essere così, e che troviamo molto sviluppata dopo, direi. Insomma, l'accenno che ha fatto Gigi alle beatitudini mi sembra molto vicino, no? Beati coloro che fanno lutto. Noi traduciamo abitualmente che piangono, però una categoria aperta, però una categoria, coloro che fanno lutto, perché saranno loro che saranno consolati. Chi è che fa lutto? Chi fa lutto sono costoro. Qui c'è questo concetto molto insistente, mi pare, che è già introdotto dal terzo Isaia e che poi ha uno sviluppo successivamente. Coloro che piangono per la situazione, coloro che fanno lutto, mi sembra molto significativo. E Dio abita, la dimora di Dio in Israele è su questi, e non sugli altri, e non sugli empi, e non è nel Tempio. Qui probabilmente c'è anche una caratteristica del terzo Isaia, che non è contento che si ricostruisca il Tempio. Non è così sicuro questo, ma molti interpretano così. Il riferimento più esplicito è al capitolo 66, i primi due versetti, dove dice esplicitamente: cosa volete costruirmi un tempio? E ripete questa idea che lui dimora con l'umile, col povero, non ha bisogno del tempio. Quindi qui c'è probabilmente anche polemico verso, noi troviamo in altri testi e altri profeti che invece incoraggiano a costruire il tempio. Quindi ci sono posizioni diverse, così vedo che viene interpretato oggi molto. In ogni modo è molto molto significativo questo aspetto dell'insegnamento del profeta qui. E poi c'è l'espressione che tutti sappiamo, viene ripresa dalla lettera agli Efesini: pace vicini e lontani. E vediamo anche l'utilizzo diverso dei testi. Qui i vicini e i lontani non pare che siano, che c'entrino gli ebrei e i gentili, non sono le genti, però è applicabile probabilmente sulla base anche di un contesto più ampio o di altri testi. Ecco, però ecco, la lettera agli Efesini lo prende in questo modo. Qui l'impressione è che sia a tutti coloro che sono così, Dio offre la pace. Al lontano e al vicino vuol dire anche tutti, è un modo per dire tutti, chiunque. I rabbini, qui vedo che nella tradizione rabbinica utilizzano questo testo. Questa fa parte della Haftarah, cioè del testo profetico che si legge per Yom Kippur, giorno dell'espiazione. Questo è il testo, è molto interessante. Un testo più ampio, il capitolo 57 e 58. Il capitolo 58 si legge, perché si parla del digiuno, però si comincia prima con questo testo, perché appunto si parla della conversione, eccetera, e anche della riconciliazione. Quindi mi sembra molto significativo, nella tradizione rabbinica il lontano si nota come viene prima il lontano del vicino, pace al lontano e al vicino. Perché? Il lontano è colui che si converte, dicono, e colui che si converte ha una posizione che neppure il giusto che è perfetto ha. Ha una posizione migliore del giusto che è perfetto.